capitoli narrativi della Bibbia che abbiamo visto prima. Anche stavolta facciamo qualche premessa storico-letteraria sul libretto di Ruth, in modo che sia collocato e guardato correttamente, appunto perché si tratta del solito problema, no? Di fronte al testo biblico noi dobbiamo sempre porci in maniera corretta, data la distanza che ci separa da esso, no? E quindi data la diversità, non possiamo che prendere le distanze, le adeguate distanze, le adeguate riserve di fronte al testo. L'abbiamo fatte queste premesse un po' sempre, proprio perché, come abbiamo detto la prima volta, la Bibbia non è un supermercato di prodotti già pronti all'uso, tra cui basta dare la scaffalatura che ci interessa e prelevare, prendere e portar via. Il libretto di Ruth si fa passare dai grandi libri storici della Bibbia ai cosiddetti libretti edificanti, nella Bibbia ebraica Megillot, vuol dire appunto rotoletti, libretti, cioè quei piccoli scritti narrativi che sono stati composti attorno a figure minori della storia, della memoria storica di Israele, attorno a personaggi non aventi un rilievo particolare nella vita pubblica di Israele, perlomeno non aventi il rilievo gigantesco di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Davide. Non aventi dunque figure, non aventi un particolare rilievo, ma figure esemplari e degne di memoria. Alcune persone o alcune famiglie del popolo eletto, esemplari o degne di memoria, o comunque presentate al popolo della Bibbia, al popolo dei credenti, come specchio per la loro vita. Interessante, tra parentesi, che la storia biblica non si occupi soltanto, non faccia attenzione solamente ai grandi personaggi, patriarchi, profeti, re, ma anche alle persone comuni del popolo, mettendole accanto ai grandi nomi che abbiamo accennato prima, anche se sono persone comuni del popolo, indicando così, suggerendo tra le righe, che la storia della salvezza, la storia della rivelazione, la storia di Dio con gli uomini e tra gli uomini, non passa solamente per le strade maestre, ma anche attraverso i piccoli sentieri di campagna. Cosa piuttosto interessante, perché solitamente la storia di questo mondo non è fatta così. Tra questi scritti narrativi minori, come li abbiamo chiamati libretti edificanti, nella Bibbia c'è il libretto di Ruth, una specie di libro cuore della Bibbia, un piccolo romanzo della bontà, una delicata storia d'amore a colori pastello che è un vero e proprio gioiellino della letteratura biblica. La storia è collocata genericamente all'epoca dei giudici, quell'epoca di trapasso tra l'entrata nella terra di Canaan e l'insediamento definitivo in essa del popolo di Israele. Ma è ambientata al tempo dei giudici, capitolo primo, versetto primo, in modo brevissimo, generico, con mezzo versetto, in modo molto vago e molto tenue, perché la vicenda è fine a se stessa, per così dire fuori del tempo. Potrebbe stare, e come in un angolino di vita vissuta familiare, in qualunque scenario storico. Geograficamente la storia è ambientata nelle campagne di Betlemme, all'epoca della mietitura dell'orzo prima e del grano poi, della mietitura e della trebbiatura. E questa ambientazione è dovuta al fatto fondamentale che ha generato questo libretto, al fatto che si parla in questo libretto degli antenati del re David, che è la cui famiglia è appunto di Betlemme. Il libretto è stato composto non sappiamo quando, come la ambientazione storica è molto vaga, così ancora più vaga è l'epoca di composizione di questo libretto. Certamente molto dopo l'epoca a cui è riportata la vicenda, non solo perché il libretto dimostra di conoscere le legislazioni posteriori all'epoca dei giudici, la legislazione del Deuteronomio e del Levitico, per esempio, non solo perché è tutto finalizzato a dare un'immagine magnifica della dinastia e del casato di David, e quindi perlomeno è contemporaneo se non successivo alla ascesa politica di questo personaggio, ma anche e soprattutto per la trasfigurazione romanzata della vicenda narrata, per il suo colorito oleografico, per il suo contenuto universalistico. Cosa voglio dire universalistico? Voglio dire che Ruth è una moabita, una straniera, una non ebrea, tranquillamente e cordialmente integrata in un clan israelitico famoso come quello da cui proviene David, mentre invece questa non era la situazione non solo dell'epoca del libro dei giudici, ma neanche delle epoche successive, per esempio nel libro del Deuteronomio, al capitolo 23, versetto 4, si dice testualmente: l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità di Israele. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, potrà entrare a far parte della comunità del Signore. Il libretto di Ruth testimonia esattamente il contrario di questa direttiva, dunque siamo in epoche quando questa direttiva era stata abbondantemente superata. La trama di fondo del libretto e del messaggio religioso di questo libretto biblico è l'affermazione biblica classica che Dio è il padrone della storia, il difensore dei poveri e dei deboli che confidano in Lui e che a Lui si affidano. Tutta la vicenda è narrata come un caso tipico di una dimostrazione storica concreta di questo principio generale. Tutto finisce bene per chi crede in Dio e fa il bene con retta coscienza, perché la sua presenza vigile dirige la storia e i cuori degli uomini secondo i suoi disegni. Questa è la trama di fondo del libretto. Dunque, la dimostrazione ne è il fatto che nel breve giro narrativo di 4 capitoli, il libretto è composto di soli 4 capitoli, trovano puntuale applicazione ben 3 delle leggi sociali dei codici giuridici più classici di Israele. Leggi sociali si chiamano così appunto perché sono le legislazioni di protezione dei deboli, dei poveri. Si tratta delle 3 leggi della spigolatura, secondo Deuteronomio 24, versetti 19-20 e Levitico 19, versetti 9-10, la spigolatura va fatta fare per legge a i nulla tenenti, come la vedova, l'orfano, straniero, insomma, i deboli socialmente. L'altra legge qui applicata nel breve giro di questi 4 capitoletti è la legge del levirato, siglata da Deuteronomio 25:5-10, la legge secondo la quale quando una donna resta vedova, il cognato può sposarla, il cognato prima di tutto può sposarla per dargli una discendenza e una collocazione, quindi economica e giuridica, all'interno del suo clan, in modo da non lasciarla, diremmo noi oggi, alla balia dei venti. Era una legge sociale di protezione del debole. La terza legge che trova qui applicazione è la legge del diritto di riscatto. Diritto di riscatto dalle situazioni di miseria economica e di tipo debitorio grave, entro certe condizioni ed entro un certo periodo di tempo, da parte anche qui di membri del clan familiare di appartenenza. Questa legge è siglata nel Levitico, capitolo 25, versetto 25, e poi ai versetti 47, 48, 49. Stiamo a leggere perché non sono adesso di nostro diretto interesse, ma sono la dimostrazione, queste cose, che il libretto, la trama di fondo del libretto, è attorno a quel principio classico della fede di Israele in Dio come Signore della storia, difensore dei deboli e dei poveri. Dunque, è all'interno di una trama di questo genere che si inseriscono e si intessono quegli spunti e suggerimenti riguardanti la famiglia e la vita di famiglia di cui invece noi adesso ci vogliamo occupare. Sono dei fili all'interno, intessuti e inseriti all'interno di una trama di fondo più ampia, che è questa, e che l'obiettivo, lo scopo principale, un tema centrale del libretto. Come si vede dagli ultimi versetti, libretto avente poi una finalità pratica molto speciale, molto specifica, come si vede dagli ultimi versetti, che è quella appunto di dare di dare una visuale elogiativa, laudativa, della discendenza del re David, della genealogia da cui egli proviene. Gli spunti comunque che a noi interessano sono soprattutto due: quello riguardante il rapporto tra suocera e nuora e viceversa, uno dei rapporti familiari più difficili, il rapporto familiare tra Ruth e Noemi nel nostro caso. Si tratta del primo capitolo del nostro libretto, nei versetti da 1-22, e poi qua e là qualche accenno complementare nel capitolo secondo, e una bellissima frase finale che si trova nel capitolo quarto, nell'ultimo capitolo. Soprattutto dunque il capitolo primo è ricco di spunti a questo riguardo del rapporto familiare tra suocera e nuora. Dunque, innanzitutto abbiamo in questo romanzetto edificante la presentazione di un rapporto interpersonale tra donne, e precisamente tra donne coinvolte in un rapporto, in rapporti affettivi comuni. Uno di quei rapporti, cioè, che sono proverbialmente i più difficili, quello tra suocera e nuora. Diciamo subito che la situazione socioculturale di allora nel cosiddetto clan o nella famiglia patriarcale era ben diversa dalla nostra, anche se non c'è bisogno di risalire tanto indietro di secoli per ricordare anche da noi la situazione nella quale sposarsi voleva dire per le spose andare a vivere in famiglia, come si diceva. Andare a vivere generalmente nella famiglia dello sposo. Le dimensioni che aveva allora questo rapporto erano sicuramente diverse dalle nostre, anche se tra queste diversità c'era poi anche quella che la condizione vedovile, la condizione femminile, la condizione specialmente femminile di anzianità era ben più dura e drammatica per le donne di quanto non lo sia oggi. Tuttavia, anche con tutte queste precisazioni, con queste diversità, tuttavia non diverse e non assenti potevano essere le dinamiche di rivalità e quindi di conflittualità che insorgono naturalmente e istintivamente fra donne legate affettivamente allo stesso uomo. Quelle dinamiche che appunto stanno alla base delle proverbiali tensioni tra suocera e nuora. È ben vero che in questo caso, nel caso narrato dalla Bibbia, gli uomini al centro dell'attenzione di più donne sono morti, come dicono i primi cinque versetti del primo capitolo. Al tempo in cui governavano i giudici ci fu nel paese una carestia. Un uomo di Betlemme di Giuda emigrò nella campagna di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Mahlon e Chilion erano di Betlemme di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi si stabilirono Poi Elimelech, marito di Noammi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono due donne di Moab, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitavano in quel luogo da circa 10 anni, quando anche Mahlon e Chilion morirono tutti e due, e la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. È ben vero dunque che in questo caso gli uomini al centro dell'attenzione di più donne sono morti, ma ciò non toglie che queste proverbiali tensioni avrebbero potuto essersi installate prima e avere lasciato delle ferite che avrebbero fatto male se c'erano anche dopo. Quindi non può essere esclusa dallo sfondo della nostra storia questa situazione familiare. Ora, appunto perché così stanno le cose, solitamente, appunto per questo proverbiale, questa situazione di proverbiale conflittualità, l'autore biblico ha voluto presentarci una storia esemplare di questo rapporto fra donne. Una storia esemplare che potesse fare da specchio per l'educazione di questo difficile rapporto. Così noi vediamo subito in scena con Noemi, una suocera generosa, altruista, disinteressata. Lei è rimasta sola 3 volte, come dice il versetto 5 del capitolo 1, perché privata del marito prima e poi dei suoi due figli, lei rimasta sola 3 volte e perciò abbandonata come una foglia secca ad ogni vento di sventura. Lei che si vede e si dichiara colpita dalla mano di Dio che si è levata contro di lei, come dice lei stessa nel capitolo 1 al versetto 13, testuali parole, la mano del Signore si è levata contro di me. Lei, pur nella sua amarezza, come dice lei stessa nel capitolo 2, alla fine del capitolo 1, non nel capitolo 2, si dimostra molto attenta alla sorte delle due donne più giovani. Rimaste vedove come lei, e che sono le sue nuore. Nel capitolo 1, ai versetti 7, 8, 9, sentiamo questa suocera straordinaria pronunciarsi così. Partì dunque Noemi con le sue due nuore da quel luogo, cioè da Moab, e mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda, e cioè nella zona di Betlemme, da dove erano emigrati 10 anni prima, Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, e che il Signore usi bontà con voi come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare felicità, serenità, riposo in casa di un nuovo marito. Donna coraggiosa e forte, si carica sulle spalle il suo fardello pesante e vuole andarsene da sola per la sua strada difficile e dura e non vuole assolutamente legare a sé la vita delle sue nuore. Insiste due volte, secondo il nostro capitolo primo, su questo argomento, ai versetti 11, 12 e 13, ritorniamo, Noemi ritorna su questo argomento. Tornate indietro, figlie mie, perché vorreste venire con me? A che scopo? Io non ho degli altri figli da darvi come mariti. Tornate indietro, figlie mie. Io sono troppo vecchia per prendere un altro marito e poi, se voi veniste con me, a che scopo? No, figlie mie, voi dovreste, per venire con me, astenervi dal maritarvi. Io sono troppo infelice per potervi aiutare, perché la mano del Signore si è levata contro di me. Donna coraggiosa e forte, abbiamo detto, ma anche donna dolcissima, che realizza in pieno, si vede da queste sue parole, il significato del suo nome. Noammi significa infatti dolcezza mia. Questa prima figura che compare nel libro di Ruth, figura di Noemi, sembra dunque suggerire a chi legge questo libretto sulla traccia che a noi interessa dei rapporti familiari, sembra suggerire: ecco qual è il segreto perché non avvengano le conflittualità tra suocera e nuora. Ecco la medicina per prevenire le tensioni familiari tra donne, che la donna più anziana, con più esperienza della vita, sia più saggia, più generosa, più altruista, appunto perché più grande. Che non voglia pesare sulle più giovani, che non pretenda di legare a sé e di condizionare le sue vicende personali la loro vita e di interferire in essa, che le lasci libere di fare la loro strada, di vivere la loro vita. Così si educano i più giovani, sembra dirci la Bibbia, andando avanti a loro, facendo loro strada, dimostrando di essere più grandi, dando cioè l'esempio di coraggio e di altruismo, prima che e più che pretendere da loro, almeno in questo caso, nel caso di rapporti difficili da costruire e da gestire, come quelli di cui qui si parla. Certo che una suocera come Noemi tutte le nuore la vorrebbero avere, ma attenzione, qui si scopre subito un altro dei nostri trucchetti con cui si prende la Bibbia, la si aggira e la si prende sempre per il verso che viene comodo. Certo, tutte le nuore la vorrebbero avere una suocera così, ma attenzione, la figura di Noemi è fatta per fare da specchio alle suocere, non alle nuore. Perché il libretto proseguirà precisamente e non a caso subito dopo con la vicenda delle nuore. Allora la figura di Noemi è fatta da per fare da specchio alle suocere, non perché le nuore dicano alle suocere come dovrebbero essere, cosa che invece viene, come vedete, istintiva di fare, ma non solo qui, in tanti altri passi della Bibbia viene istintivo dire: ah, questo versetto andrebbe proprio bene per lui o per lei. Non succede a voi, no? A me risulta che succeda piuttosto facilmente. Infatti, dicevo, non a caso, subito dopo noi vediamo la figura della nuora venire in primo piano nel nostro racconto. E c'è una nuora che effettivamente fa la sua strada, se ne va a vivere la sua vita e abbandona la suocera e ritorna al suo paese, al suo popolo. E non a caso costei si chiama Orpa, o Orpa secondo la doppia pronuncia della consonante, che significa colei che volta le spalle. Capitolo primo, versetto 14. Orpa, baciò la suocera e partì, dopo la seconda insistenza di Noammi, perché le donne più giovani facciano la loro strada. Ma c'è anche un'altra nuora che non a caso si chiama Ruth, parola che vuol dire l'amica. La quale, al contrario, invece di abbandonare la suocera per tornare al suo paese, abbandona il suo paese e le sue radici e il suo popolo e decide di restare con Noammi, con Noemi, e lo dice con delle parole bellissime che non possiamo non leggere. Capitolo primo, versetti 16-17. Dopo che Noammi, vista partire Orpa, dice: la tua cognata è tornata al suo popolo, torna anche tu. Ruth rispose: non insistere con me, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove tu andrai, andrò anch'io. Dove tu ti fermerai, mi fermerò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io. Sarò sepolta dove lo sarai tu. E il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Sentite la solennità di queste parole, che sanno di una promessa e di una volontà di promessa che è la più alta possibile ad una creatura umana per un'altra. Dunque, un'altra donna dolcissima, figura emblematica dell'amicizia vera, come dice il suo nome, Ruth, l'amica. Dell'amicizia vera, vi hanno detto, per dire vera, quella che si dimostra con i fatti. Oppure, se volete, Ruth personificazione dell'affetto vero, che non è puramente sentimentale, ma si dimostra con il sacrificio, con la dedizione di sé, con la condivisione della vita. Dove tu andrai, andrò anch'io. Dove tu vivrai, vivrò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Dove tu morirai, morirò anch'io. Ecco di nuovo, subito dopo, l'altra figura della suocera, il specchio per le suocere, ecco subito dopo l'altra figura di donna, dolcissima, nella posizione della nuora, e di nuovo tra le righe il racconto biblico sembra suggerire in Ruth l'immagine di come prevenire e curare le conflittualità in questo rapporto familiare. E naturalmente come prevenirle e curarle da parte della nuora, il che vuol dire quando la suocera non è come Noemi, altrimenti non ci sarebbero problemi, come ho già detto prima. Che la donna più giovane, cioè, sappia farsi carico della vita della donna più anziana, mettendosi nei suoi panni, cioè facendo con lei come se si trattasse di se stessa, della sua persona, della sua sorte. Le bellissime parole di Ruth, che sono un magnifico programma di solidarietà totale, di fedeltà assoluta, sembrano riecheggiare le parole del Nuovo Testamento: ama il prossimo tuo come ami te stesso. Non sono del Nuovo Testamento, sono dell'Antico queste parole, ma sono state riprese da Gesù come una specie di frase, slogan, riassunto di quello che egli voleva insegnare. Ecco dunque un caso tipico, un esempio classico di come i due testamenti, e ce ne siamo accorti altre volte, le due parti della Bibbia confinano tra loro al punto che quasi si toccano. Ruth è uno splendido esempio di applicazione di questo grande comandamento dell'amore ai rapporti di famiglia, in questo caso a questo rapporto di famiglia. Ruth è lo specchio della nuora, come dovrebbe essere anche e soprattutto quando la suocera è un peso da portare. Una nuora altruista e generosa, che non solo non si lascia prendere nella trappola di rispondere male per male, nella trappola delle dinamiche di rivalità, ma che si prende sulle spalle il suo fardello, anche lei, che è capace di fare delle scelte di gratuità invece che di interesse proprio finalizzate a se stessa. Ed è questo, precisamente questo, stile di vita che le viene riconosciuto nel libro, nel seguito del libretto, nelle frasi sparse nel capitolo secondo e in quella bellissima finale del capitolo quarto. È questo che le viene riconosciuto dalla gente di Israele, che in, impara a conoscere e a stimare questa singolare straniera, ritornata con Noemi nella terra di Betlemme e nel clan familiare di origine. Al capitolo secondo, al versetto 11, l'uomo che la incontra a spigolare nel suo campo, non appena identificata dai mietitori come la straniera ritornata con Noemi, dice di lei queste parole. Capitolo secondo, versetto 11. Mi è stato riferito tutto quello che tu hai fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese per venire presso un popolo che nemmeno conoscevi. Il Signore ti ripaghi quanto hai fatto con un salario che sia pieno, sia integrale, sia il massimo, da parte del Signore Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E ancora più chiaramente, nella bellissima frase del capitolo finale, capitolo quarto, versetto 15, la gente del paese di Betlemme, a proposito di Ruth, dice a Noemi, capitolo quarto, versetto 15, la tua nuora che tanto ti ama e che vale per te più di 7 figli. 7 è il numero numero emblematico per dire molti figli, che vale per te più di molti figli. Così viene identificata. Questo gli viene riconosciuto anche dopo il suo arrivo, non soltanto dal racconto del libretto di Ruth nel capitolo primo, quando decide di restare con la suocera. Ed è la stessa cosa, lo stesso atteggiamento, lo stesso comportamento con la sua suocera che ritroveremo in Ruth anche dopo la loro venuta in Israele. È lei la donna più giovane che va a lavorare per mantenerla, Ruth 2, capitolo 2, versetto 2. Lasciami andare a spigolare, dice lei a Noemi, ed è lei che va a lavorare duro nei campi la mattina, alla sera, come dicono i versetti successivi. Non solo, ma è lei che pensa nella sua giornata di spigolatrice a mettere da parte dal suo modesto pasto che gli viene offerto insieme con i mietitori una porzione anche per la suocera. Capitolo secondo, versetto 14 e versetto 18. Versetto 14, quando viene invitata a mangiare insieme con i mietitori, si dice al momento del pasto Boaz le pose davanti grano brustolito, essa ne mangiò a sazietà, ma ne mise da parte gli avanti, cioè quello che era stato dato a lei in abbondanza, più di quello che aveva mangiato, e al versetto 18 tirò fuori, ritornata a casa dalla suocera, quello che era rimasto del cibo e glielo diede. È proprio la donna più giovane che si fa carico in questo modo del lavoro e del cibo. E così in questi due capitoletti, in questo primo capitolo soprattutto del nostro libretto, abbiamo, dopo la presentazione della suocera Noemi, queste due personalità, queste due persone, le sue due nuore, Orfa, colei che volta le spalle, che diventa la personificazione di chi pensa per sé prima di tutto e cerca la sua vita e la sua realizzazione per la via autonoma, egocentrica, mentre Ruth, l'amica, diventa la personificazione di chi è capace di attenzione all'altro, di chi è capace di anteporre l'altro a se stesso, di chi cerca la sua realizzazione per la via della abnegazione. Le due donne più giovani, bisogna dire, che sono non come si vede dai nomi delle donne, che sono due nomi emblematici, colei che volta le spalle, l'amica, diventano una specie di pagina programmatica, emblematica. Questa splendida figura di donna che è Ruth non è solo uno specchio per la nuora, ma si può dire per ogni rapporto umano in famiglia, specialmente per la relazione tra più giovani e più anziani, e più in generale al di fuori dei rapporti di vita familiare, diventa uno specchio per che cosa, per dire che cosa significa l'amicizia vera, di che cosa è fatta la, di cosa è fatto in pratica l'amore vero, cioè non di sentimentalismo ma di prassi, non di dolci parole e belle promesse ma di condivisione, sacrificio, solidarietà. Insomma, la storia di Ruth non appare più solo la storia di un'edificante figura di nuora e di donna, ma anche una storia dal significato più universale, riguardante appunto ciò che il suo nome non a caso significa. Come, cioè, si presenta e si configura una amicizia autentica, una vera fedeltà. E questo mi sembrava un primo spunto della del nostro libretto, che senza dubbio è sulla traccia dei rapporti familiari, di uno dei più delicati e difficili rapporti familiari, ma che mi pare venga anche trasfigurato oltre questo orizzonte, soprattutto se si sta attenti al significato dei nomi dati alle persone, e soprattutto alle due casi, alle due specie, non so come dire, cosa è più esatto in italiano, due specie di donne o di figure femminili, che sono colei che volta le spalle e invece colei che si chiama di nome l'amica. Il secondo punto del nostro libretto, sempre sulla traccia dei rapporti familiari, mi sembra invece quello riguardante la coppia. La delicata storia d'amore tra un uomo e una donna, tra Ruth e Boaz, che occupa la maggior parte dei capitoli, comincia ad affacciarsi nel secondo e poi occupa in terzo e in quarto capitolo. Da questo punto di vista, il nostro libretto mi pare che, pur nella trama più grande che abbiamo detto prima, cioè come caso tipico di dimostrazione del principio generale che Dio è il padrone della storia e il difensore dei deboli, pur in questa trama di fondo intessa una descrizione di un rapporto di coppia particolare, facendo ogni tanto emergere e quindi facendo attenzione alle caratteristiche di questo rapporto umano. Per esempio, la storia comincia con l'incontro tra i due. Nel capitolo secondo, l'incontro tra Ruth e Boaz avviene in apparenza casualmente. Il versetto terzo del capitolo secondo dice che Ruth andò a spigolare e si mise a spigolare nella campagna dietro a un gruppo di mietitori e avvenne che per caso si venne a trovare nella campagna appartenente a un certo Boaz, che guarda caso era della famiglia del clan familiare di Elimele, il marito di Noemi, il marito defunto di Noemi. Dunque, innanzitutto, l'incontro tra i due sembra casuale, ma in realtà non lo è. Precisamente come è l'incontro di ogni coppia. Al capitolo secondo, ai versetti 11-12, appare chiaro, e anche ancora di più ai versetti 19-20, appare chiaro che l'incontro non era casuale. Capitolo secondo, versetti 11-12, si dice che Boaz dice a Ruth, appena l'ha identificata, dicevo prima, che gli è stato riferito chi è e quale dolcissima donna Ruth sia. E al versetto 12 tira in ballo esplicitamente: il Signore ti ripaghi come sa fare lui quello che tu hai fatto. Tira in ballo la presenza del Signore negli avvenimenti. Come a dire, o cominciare ad accennare, che il seguito della storia, e cioè che Ruth, proprio attraverso la via dell'abnegazione personale come donna, che non ha voluto abbandonare Noemi, trova quello che Noemi desiderava per lei, come suocera altruista e generosa, e cioè che si rifacesse, come diciamo noi oggi, la sua vita di donna, di sposa. Al versetto 19-20, quando Ruth torna a casa la sera dalla suocera e la suocera gli chiede: dove hai spigolato oggi? Dove sei andata a lavorare? E Ruth le riferisce: l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Noemi allora esclama: sia benedetto dal Signore, colui che non ha rinunciato, no, sia benedetto dal Signore, che non rinuncia mai a manifestare la sua bontà verso i vivi e verso i morti. E aggiunse: questo uomo è nostro parente, ed è di quelli che dalla legge hanno su di noi il diritto di riscatto. La famosa legislazione del riscatto dalle situazioni di miseria e di povertà prevista dalla legge sociale del Levitico, come vi avevo accennato prima. Cioè, dice Noemi a Ruth, ti sei imbattuta precisamente nell'uomo giusto. Dunque, totale della storia, quell'imbattersi casualmente in Boaz da parte di Ruth non è casuale, ma al contrario corrisponde a un progetto di Dio già precedentemente fatto e che ora va a compimento. Come se colei che aveva scelto l'abnegazione di sé adesso venisse appositamente per questo ricompensata, come a dire che chi si fida di Dio e si affida ai suoi suggerimenti e si dedica alla pratica dei suoi insegnamenti non sarà deluso, perché Dio non si fa vincere in generosità. Questa la tela di fondo, come abbiamo detto, il principio generale che Dio guida la storia e in difesa dei deboli. Però sullo sfondo di questa trama generale compare, emerge, viene a galla che quell'incontro casuale poi in realtà casuale non era, ma corrispondeva ad un progetto di Dio. Esattamente ciò che si può dire della coppia. In altri termini, in queste parole, osservate attentamente, c'è di più che la tradizionale affermazione che Dio veglia sulle sorti dei deboli. C'è l'altrettanto tradizionale affermazione che Dio veglia sul formarsi della coppia. Precisamente come per Isacco, come per Giacobbe, come per Mosè. Non a caso il nostro testo farà esplicitamente questo collegamento tra la storia di Ruth e di Boaz e quella dei patriarchi. Capitolo 4, versetti 11-12. Quando avviene il matrimonio ufficiale tra Ruth e Boaz, si dice che la gente acclama questa coppia dicendo: il Signore renda la donna che oggi entra in casa tua come Rachele e come Lia, le due donne che fondarono la casa di Israele. Si tratta precisamente del ciclo dei patriarchi. Si tratta precisamente di un collegamento esplicito con quelle storie là. Dunque, non è esagerato, non è forzato, ma è intenzionalmente suggerito dal testo di far vedere anche in questa storia e nell'incontro di questi due la tradizionale affermazione biblica che Dio veglia sul formarsi delle coppie. Dio veglia sulla loro storia, perché egli ne è l'inventore e perciò il custode. Altrettanto esplicitamente la stessa Ruth sottolinea questa cosa nel nostro libretto al capitolo secondo al versetto 10, quando Boaz le dice di andare a spigolare non in un altro campo ma di restare nei suoi campi fino alla fine della mietitura, e le dimostra così tutta la sua benevolenza. Lei, come risposta, dice queste parole al versetto 10: per qual motivo, come mai io ho trovato grazia ai tuoi occhi, perché tu ti interessi tanto di me, che pure sono una straniera? Parole esplicite per dire: ma cosa ho fatto io per meritarti? Che sono precisamente le parole che ogni coppia può dire l'uno all'altro, perché nell'incontro tra le persone non c'è una casualità insignificante e cieca, se è vero, come è vero, che Dio veglia su questi eventi. Del resto, nell'incontro di una persona con l'altra, a livello di coinvolgimenti profondi, interpersonali, che poi maturano in seguito, c'è una dimensione di gratuito, di inspiegabile, di meraviglia, insomma qualcosa che si potrebbe chiamare, senza esagerazione, con la parola mistero, così come viene usata nella Bibbia, dove la parola mistero significa precisamente avvenimento storico sponsorizzato o teleguidato, come diremmo noi oggi con i nostri linguaggi moderni, da Dio stesso. Poi, dopo questi accenni al primo incontro tra i due, il racconto di Ruth prosegue sugli approcci, come li chiameremmo noi oggi, tra queste due persone, gli approcci progressivi. Il seguito dell'incontrarsi, apparentemente casuale, ma che casuale non era. E proprio perché era un incontrarsi di questo genere, la storia si evolve proprio attraverso un coinvolgimento reciproco, degli approcci reciproci, sempre più esplicitamente coinvolgenti, sempre più esplicitamente interpersonali, profondi. Dallo spigolare si passa, e già nello spigolare, nel nelle parole di Boza, Ruth, c'è molto di più che semplicemente un permesso di lavoro nei suoi campi, e lo si vede dalla esclamazione che abbiamo accennato esplicita di Ruth. Da questo si passa nel seguito del racconto al chiaro riconoscimento da parte di Noemi, la donna anziana, che subito si accorge di che cosa sta succedendo. Al termine del capitolo secondo dice alla sua nuora: sarà bene, figlia mia, che tu non vada a spigolare in altri campi. Motivazione: per non andare incontro a spiacevoli incidenti, ma le parole di Noemi riprendono con esattezza fin troppo trasparente quello che aveva detto Boaz a Ruth, e cioè non andare da altre parti a spigolare. Evidentemente la donna, con più lunga esperienza, riprende queste espressioni per dire che cosa intravede o intuisce che sta succedendo. Non semplicemente un incontro casuale e non semplicemente un permesso di lavoro. In seguito, nel capitolo terzo, è più esplicito ancora, perché all'inizio del capitolo terzo Noemi, ancora lei, la donna più anziana, quella che è capace di far discernimento, dice a Ruth: ma sarà ora, figlia mia, che io pensi a cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ebbene, guarda che cosa è successo. Tu ti sei imbattuta in Boaz, l'uomo che ha diritto di riscatto su di noi. Ma poi passa più esplicitamente a suggerire quella che noi chiameremmo la cosiddetta dichiarazione. Il versetto successivo: questa sera Boaz fa la trebbiatura dell'orto. Allora, sai cosa devi fare? Profumati, lavati, avvolgiti nel tuo manto, scendi all'aia, ma non ti fare riconoscere da lui prima che egli abbia finito di fare la festa della trebbiatura. E quando andrà a dormire, stai attenta dove andrà, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e mettiti a dormire lì. Ti dirà poi lui che cosa fare. Con un linguaggio trasparente ed estremamente delicato, come vedete, il testo biblico indica chiaramente quella che noi oggi chiameremmo una avance, cioè una dichiarazione, una esprimersi per, con un linguaggio delicatissimo, ma nella sua delicatezza estremamente trasparente. Il resto del capitolo terzo dice che così avviene, che così fa Ruth, E facendo così, ecco quello che succede. E si capisce benissimo che quella era una dichiarazione. Versetto 8. Verso mezzanotte l'uomo si svegliò come con un brivido e si accorse che una donna giaceva ai suoi piedi. E disse: chi sei? Rispose: sono Ruth, la tua serva. Linguaggio, diremmo noi oggi, galante di allora. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto su di me. Si fa accenno alla legge sociale di riscatto e di reintegrazione nel clan di membri impoveriti e caduti in miseria, di cui vi accennavo prima. Ma la situazione in cui si dice questa cosa è chiaramente diversa, è una situazione coniugale, non economica. Tanto è vero che il racconto prosegue proprio così. Sii benedetta dal Signore, ragazza mia, esclama Boaz. Questo tuo secondo atto di bontà, della traduzione italiana zoppica vistosamente, che il contesto dice chiaro che il primo atto di bontà con cui si allude sarebbe quello poi di essere andata a spigolare nei suoi campi e di essere rimasta a spigolare nei suoi campi senza andare da altri, non si tratta di un atto di bontà, si tratta di un progressivo approccio reciproco. Quindi si tratta di atto di bontà, la traduzione italiana zoppica vistosamente, bisogna usare un altro termine dato il contesto, e si dice: perché non sei andata in cerca di altri giovani? Chiaro di così, ecco che atto di bontà. Ora sta tranquilla, non temere, ragazza mia. Io farò per te quello che tu mi hai chiesto, perché tutti qui sanno che donna meravigliosa tu sei. E si fa naturalmente appello alla legge a cui lei, all'esecuzione della legge a cui lei aveva fatto cenno, ma sapendo bene che l'implicazione di quel discorso nella ragazza e poi evidentemente nella risposta non è quella di un semplice riscatto giuridico ed economico. Tanto è vero che al versetto 13 si dice: resta qui la notte e domani mattina affronterò il caso con un altro del clan, il quale avrebbe diritto di riscatto prima di me, e se lui rinuncia al diritto di riscatto ti prenderò io. E si usa il termine chiaro: se egli vorrà usare del diritto di riscatto, si dice, vorrà sposarti, se no lo farò io. Ruth rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina, poi Boaz si alzò prima che un uomo possa distinguere un altro, la notte fonda, poiché diceva: nessuno deve sapere che questa donna è venuta da me all'aia e ha dormito ai miei piedi. Poi aggiunse: apri il tuo mantello e tienilo forte con le due mani. Ed essa lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo e poi glielo pose sulle spalle. Di nuovo un gesto dal linguaggio delicato e trasparente, che è una trasparente promessa del seguito, e cioè del rapporto coniugale con lei. Dunque, il capitolo terzo prosegue chiaramente nella direzione del capitolo quarto, che lo renderà definitivamente esplicito, del dire, insomma, che questo che viene narrato progressivamente è un rapporto di coppia. Ora, se questo è interessante, che il racconto biblico fa caso, sottolinea alcune sfumature. Un rapporto di coppia, quello di Ruth e di Boaz, obbediente a dei segni, a degli eventi e al significato degli eventi che vanno succedendo tra loro, come guidati da una regia invisibile. Di nuovo l'immagine di fede di una storia di coppia. Più chiaramente ancora, dalla parte di Noemi, di Ruth, sul versante di Ruth, questo rapporto di coppia che viene assistito, guidato, educato, per così dire fatto sbocciare, dal discernimento e dalla amorevole compagnia o assistenza educativa di una donna più grande, cioè di quella donna dolcissima che si chiama Noemi, che, come dice il nome, appunto, significa dolcezza mia. Un'altra caratteristica dello sviluppo di questo rapporto è di essere, per così dire, uno sviluppo assistito, tra virgolette. Non solo partito non casualmente, dunque, ma neanche sviluppandosi casualmente. Questi accenni, questi particolari che, sviluppando la narrazione, vengono dati e detti, visto che si tratta di un romanzetto edificante, cioè costruito appositamente con queste intenzioni educative, non possono non essere notati, non possono non essere intenzionali. È che nel tessere la storia, con la sapienza caratteristica del narratore biblico, ogni tanto ci si mette un filo di un colore speciale che attira l'attenzione in una certa direzione, come è capitato, abbiamo visto, e capita continuamente nelle storie raccontate nella Bibbia. Ed eccolo il filo. Ti accenni queste sfumature del racconto, che non solo portano avanti il racconto per lo scopo della trama di fondo, quello che abbiamo detto, un caso tipico di dimostrazione di come Dio è il signore della storia e lui il difensore dei deboli, lui che porta in porto una situazione umanamente disperata. Su questa trama di fondo, il racconto di una coppia, di una delicata storia d'amore, e su questa trama alcune sfumature, per esempio queste due riguardanti lo svilupparsi del rapporto. Letta così attentamente, la storia non si vede come non sia trasparente per ogni storia di coppia. Non si vede, cioè, non si può non vedere, cioè, come qui non ci siano degli spunti. di attualità permanente per il cammino di sviluppo di ogni coppia umana. Così come la Bibbia la sente, la descrive, la racconta, la vive, come abbiamo visto in altre storie di coppia nel ciclo dei patriarchi, per esempio, e cioè come una storia su cui non solo Dio veglia, come dicevamo, ma in cui sono implicate delle componenti più grandi dei due, sono implicate delle dimensioni più grandi dei due. Insomma, quello che noi oggi chiamiamo la dimensione religiosa, la dimensione educativa, gli aspetti super individuali di ogni storia di questo genere. Il capitolo quarto, l'ultimo capitolo del nostro libretto, prosegue e porta allo sbocco finale questo sviluppo, questa storia. Lì compare esplicitamente il punto terminale dello sviluppo di una storia d'amore, di una storia di coppia, con il realizzarsi, il giungere a compimento dell'unione, del matrimonio, dell'unione fra Ruth e Boaz. E si vede bene che tutti i capitoli precedenti, dunque, effettivamente, secondo il terzo, stavano seguendo una vicenda, un filo di questo genere. Anche qui, al narrare che si fa nel capitolo quarto dello sbocco, dell'approdo, del punto d'arrivo, le caratteristiche di una storia di coppia sottolineate qua e là come dei fili, vi dicevo, intessuti nella narrazione. Innanzitutto il fatto che quella faccenda non è privata, ma necessita di essere trattata in pubblico e resa pubblica. La dimensione sociale della storia di una coppia qui viene decisamente in primo piano. Il contorno in cui è narrata la unione tra Ruth e Boaz è precisamente quello giuridico solenne. Gli anziani, la porta, i testimoni, la dichiarazione pubblica. E come sigla finale ciò che ancora oggi sta nel rito ebraico del matrimonio, cioè l'augurio biblico, precisamente preso dalla Bibbia, alla coppia, che possiate essere come Rachele e Lia, che possiate essere come Isacco e Rebecca, che possiate essere come... Questi sono gli auguri biblici, chiaramente presi dalla Bibbia, che ancora oggi stanno dentro alla celebrazione liturgica del matrimonio ebraico. Innanzitutto dunque, in primo piano, questa dimensione della storia della coppia raccontata, che emerge chiaramente, definitivamente, nel capitolo quarto, con questi connotati, con queste caratteristiche. Ciò che si era svolto sull'Aia, ciò che con linguaggio trasparente e delicato era stato indicato sull'Aia e quindi in privato, ciò che era stato preparato, gestito, concepito dai due, viene reso pubblico con gesto solenne. Voi siete testimoni, dice, si dice solennemente nel capitolo quarto, che io prendo Ruth come mia sposa. Secondo la legge di riscatto, eccetera, si cita il codice, come qualche volta facciamo anche noi oggi. E subito dopo quegli auguri solenni che vi avevo notato, che vi avevo già fatto notare, che collegano l'uno all'altro la storia di Ruth e di Boaz con quella delle coppie famose della Bibbia che avevamo incontrato prima. Altra dimensione, altra sfumatura lungo questo racconto finale del capitolo quarto, il figlio che nasce a Ruth e a Boaz dopo la loro unione viene presentato così. Capitolo 4, versetto 13, così Boaz prese Ruth come sua moglie. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire. Ed essa partorì un figlio. Il quale evento, al versetto successivo, viene acclamato dalle donne dell'età e della cerchia di Noemi con la preghiera di ringraziamento, caratteristica delle nozze bibliche anche oggi in scritto ebraico: benedetto il Signore, il quale ha portato gli eventi a questo sbocco. Si nota subito in maniera chiarissima quello che abbiamo già incontrato nelle altre storie di questo genere, anche qui, e cioè il Signore le accordò di concepire e di conseguenza essa partorì un figlio. Fin dalla prima storia che avevamo incontrato, la dimensione della procreazione, come la chiamiamo ancora oggi noi, con una parola presa direttamente, proveniente direttamente dal racconto biblico della creazione, dell'uomo e della donna, presentata come opera di Dio, dono di Dio. Già allora si sapeva, come anche oggi si sa e come sempre sarà, che nonostante tutte le tecnologie nel frattempo escogitate, la nascita di un figlio ad una coppia è sempre qualcosa di non esattamente programmabile. E proprio perché qualcosa di non esattamente programmabile, qualcosa che ha a che fare con una iniziativa ed una causa che non è puramente causa-effetto, puramente padroneggiabile e totalmente padroneggiata dall'iniziativa degli uomini. Di nuovo un evento che la Bibbia chiamerebbe con la parola mistero. Cioè uno di quegli eventi che hanno una dimensione più grande dell'umano o del semplicemente spiegabile con l'intervento umano. Cosa che avevamo trovato in tutti gli altri racconti precedenti, che emerge anche qui, ed è la conferma che ci troviamo effettivamente di fronte ad un testo di questo tipo, un testo che sulla trama di fondo che abbiamo detto prima presenta veramente degli spunti di spiritualità, specificamente familiare, riguardante cioè i rapporti familiari e la vita di famiglia. Così si conclude il capitolo quarto, con gli accenni che abbiamo detto prima, al trama di fondo, Dio padrone della storia che porta a compimento i suoi progetti in difesa dei più deboli, e l'inserimento del libretto nel suo scopo probabilmente originario di essere una presentazione elogiativa della genealogia di Davide. Ma prima di concludere si dirà un altro nome, il nome del figlio. Anche questo l'abbiamo trovato altre volte nei racconti biblici. I nomi non sono casuali. Il nome dato a questo figlio è Obed. Obed è una parola che significa letteralmente il servo. E non è un caso che lo si chiami così, come non è un caso che Ruth si chiami Ruth, come non è un caso che Noemi si chiami Noemi, come non è un caso in tutta questa storia che Orpa si chiami così, e non è un caso che Booz si chiami Booz, parola che significa il potente. Cioè, il nome che in Israele si dà a Dio, padrone della storia. Grandi cose ha fatto in me colui che è potente. Vi ricordate questo testo neotestamentario di nuovo? Grandi cose ha fatto per me colui che è potente. Colui che è potente si dice Boaz. In pratica. Di nuovo dunque Obed, il nome del figlio non è casuale, come non sono casuali gli altri nomi di questa storia, ed indica che cosa un figlio è per una coppia credente o alla luce della fede. Un servo, come spesso la Bibbia dice degli uomini di Dio, un servo del Signore, un servo dei suoi progetti, un lavoratore, un operatore delle sue intenzioni, dei suoi progetti. Dunque, uno che ha una vocazione e una sorte e un orizzonte che vanno al di là della coppia. Obed è il termine classico per indicare il servo dei progetti di Dio, il servo, esecutore, portatore di suoi progetti. Di nuovo un'immagine del figlio, come vedete, in chiara trasparenza, alla luce della classica professione di fede biblica.